The Italian Wine Podcast is the community-driven platform for Italian wine geeks around the world. Support the show by donating at italianwinepodcast.com. Donate 5 or more euros and we'll send you a copy of our latest book, My Italian Grape Geek Journal, absolutely free. To get your free copy of My Italian Grape Geek Journal, click support us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. Grazie mille. Wine to Wine Business Forum is a training and networking event for anyone involved in the wine business. Held in Verona on November 13th and 14th, this year, the forum will involve over 90 international speakers and over 50 sessions on topics ranging from marketing and communication, sustainability, strategy, new market trends, and market focus. In collaboration with the Italian Trade Agency, a number of market-focused sessions will be broadcast in a podcast series on the Italian Wine Podcast, a media partner of the Wine to Wine Business Forum.
Un altro problema importante è che si pensa che il consumatore sia evoluto. E invece è una bufala. Noi dobbiamo partire da lì. Dobbiamo aiutare l'evoluzione del consumatore. Chi beve un vino naturale, in fondo, non ha un grande bisogno di estetica del vino. Si accontenta anche dell'etica del vino, però ha bisogno di due altre cose, dell'evocazione e del ricordo. E non è da poco, sapete, perché i consumatori nostalgici sono quelli che in fondo hanno più bisogno di questi vini particolari. Hanno bisogno di avere un conforto di tipo culturale da questi vini. Beh, io ho messo poi questa frase di Bastiani, non entro nel dettaglio anche perché il tempo comincia a diventare molto stretto, però quello che io voglio dire, al di là del fatto dell'artificiale come qualcosa che è buono, non è negativo, è che noi non abbiamo fatto una sintesi culturale tra il mondo scientifico e il mondo, diciamo così, umanistico. Vedete, questo sembra una stupidaggine, ma le due culture hanno viaggiato in modo assolutamente indipendente, non sono riuscite a darsi una sintesi, perché se noi avessimo potuto riuscire a far questo, certamente non avrebbero in questo momento tutti questi problemi. Non entro in questa grande forza di Bacone, vi consiglio comunque di leggerlo. Bacone non ha avuto una vita facile per le sue posizioni in questa Inghilterra, diciamo così, anglicana, però ha scritto tante cose, fra queste un piccolo libro che si legge in 448, che si chiama La Nuova Atlantide, e lui configura questo gruppo di naufraghi che arrivano in quest'isola sconosciuta, di cui non conoscono niente, e naturalmente cercano di organizzarsi in qualche modo, ma dietro a questo libro c'è il grande valore dell'utopia, che è in fondo la base di ogni procedimento scientifico. Se non c'è utopia, non c'è invenzione. Non c'è pensiero, ma quello che conta in questo caso l'utopia è che questo signore ha descritto ciò che poi sarebbe successo 200 anni dopo. Viene chiamato anche con altri preilluminista. Guardate cosa scrive: facciamo nascere frutta e fiori più presto e più tardi della loro stagione. Questo vuol dire conoscere i meccanismi di sviluppo di una pianta. Vuol dire conoscere qualcosa che è successo poi a metà dell'Ottocento. Conosciamo anche sistemi per far nascere e crescere piante senza semi. Questa è la genetica, è l'incrocio che porta a queste piante. Mediante la combinazione di vari terreni, l'adattamento, la vocazionalità. Coltiviamo piante nuove o sconosciute. Diverse dalle comuni, trasformiamo piante in una specie e in un'altra. Genetica migliorativa, genetica. Vedete, questo signore in quel tempo ha inventato qualcosa che poi è successo molto più tardi. Però questo vi dice che in effetti i germi di questa nostra nuova viticoltura, che non è naturale ma vive di naturalità, erano già stati gettati anche nel passato. Vedete, noi dobbiamo passare dalla natura alla naturalità con gli strumenti che abbiamo a disposizione e che ci sono stati dati negli ultimi 20 anni. 20 anni fa era molto difficile parlare di naturalità. Ora no, guardate quanti sono strumenti. La space economy, cioè la gestione delle nostre risorse e la gestione delle risorse dal cielo, attraverso i satelliti. Le piattaforme digitali, questi dati che vengono raccolti dai satelliti, vengono elaborati in algoritmi e si creano delle modelli di previsione dell'evento, possiamo prevedere l'evento prima che si verifichi, quindi intervenire. Viticoltura di precisione e zonazione di precisione per localizzare le poche risorse, i pochi input che dobbiamo localizzare, concime, trattamenti, acqua, e metterli dove servono, non dappertutto, dove servono. Il miglioramento genetico per incrocio, si sta facendo, pensate ai pivi, e al genome editing, che adesso sta avendo uno sviluppo imprevisto, ma incredibile, nella tecnologia degli RNA. In fondo il Covid ci ha aperto una prospettiva straordinaria di conoscenza, perché non è più il DNA il nostro futuro di una pianta. È come leggere un libro, il DNA. Bellissimo, però se noi non conosciamo il significato delle parole di quel libro, non sappiamo cosa contiene quel libro. Ecco, l'RNA è il metodo di lettura. Noi abbiamo in mano una straordinaria possibilità. Pensate, alla base di questo uso dell'RNA c'è una parola curiosa, che è l'epigenetica. L'epigenetica è il DNA che impara. Cosa vuol dire? Vuol dire che una pianta che vive in un territorio da milioni di anni, pensate che le nostre piante hanno un cammino evolutivo di 2,5 miliardi di anni, quindi immaginatevi cosa è successo per quelle piante. Hanno attraversato periodi caldi, freddi, radiazioni violentissime, CO2 enormi, e non potendosi muovere hanno dovuto adattarsi. Ora, una parte di questo adattamento è di natura, diciamo così, stabile, molto stabile, sono quelle delle mutazioni. Darwin, evoluzionismo, rimangono non i migliori, ma quelli che sopravvivono. Però Darwin non aveva dimenticato la lezione di un suo maestro di 100 anni prima, che era Lamarck. Lamarck diceva, ricordatevi che un organismo, un animale, una pianta, vive in un luogo quando contatto con quel luogo consente l'espressione di un organo o di un sistema di sopravvivenza. Ora, se noi mettiamo insieme l'ipotesi lamarchista e quella darwinista, abbiamo l'epigenetica. L'epigenetica è la possibilità per la quale un gene che rimane latente si esprime in condizioni di particolare condizione esterna. E questa modificazione è stabile, non è una cosa temporanea. Rimane nel suo DNA. Pensate solo, io ho messo ai 140 cloni di Sangiovese. Questi cloni non sono il risultato di una mutazione, come si pensava. Sì, anche quello, ma per pochi caratteri. Ma questi grappoli così diversi, che vengono da 5 zone così diverse, sono il risultato di un'azione precisa, raffinata, dettagliata di quell'ambiente su quella pianta, che cambia i caratteri del suo soma per adattarsi a quella condizione di quell'ambiente, caldo, freddo, e l'uomo sceglie quella pianta perché vede che quella si adatta meglio. Ecco, dietro a questo c'è il cammino evolutivo che noi possiamo gestire nei prossimi anni sulle varietà, e possiamo farlo con quello che viene chiamato il double strain RNA. Questo RNA che noi abbiamo ricavato sequenziando alcuni geni di piante resistenti di vinifera in Caucaso. Questo è un lavoro che sta facendo a Milano, ma lo si sta facendo non solo per Armospora ruidio, lo si sta facendo per lo stress idrico, lo sta facendo per la botritis, lo si fa per tantissime altre cose, perché è lì il futuro: agire sull'espressione, non sul gene, quel modo con il quale il gene si manifesta. E quindi lo possiamo fare spruzzando, producendo questo RNA interferente, cosiddetto, e lo si spruzza sulla pianta, e naturalmente questo RNA interferente ha un ruolo molto preciso. Voi pensate che una pianta di Sangiovese viene colpita dalla peronospora dell'oidio perché c'è un gene in quella pianta che fa da richiamo, viene richiamato quel fungo dalla pianta, si chiama gene di suscettibilità. Ecco, io posso togliere quel gene facendo un'operazione complicata di breeding innovativo, quindi genetica, oppure posso utilizzare un RNA che inibisce l'espressione di quel gene, e la peronospora e l'oidio non sentono più niente, non attaccano più quella pianta. Ora vedete, questo è andare verso la naturalità. Questo vuol dire produrre dei vini in futuro senza più chimica. Se poi io ci aggiungo il discorso dei porti innesti, della scoperta di queste specie che vivono nei grandi territori desertici o subdesertici dell'America, pensate al Nevada, al Nuovo Messico, al Texas, territori dove vengono 100 mm all'anno, dove ci sono temperature da 60 gradi ai 10 gradi tra giorno e notte. Quelle sono le piante sulle quali bisogna contare per fare i nuovi portinnesti. Quello vuol dire avere portinnesti che non consumano praticamente più acqua, ne consumano pochissimo, perlomeno hanno un rendimento dell'acqua molto maggiore. Cioè riescono a produrre una secca con pochissima acqua. Allora, da un lato l'azione degli RNA interferenti e dall'altra la possibilità invece di utilizzare i portinnesti per non consumare acqua e concimi. Vedete che la parola naturale può diventare con grande successo naturalità, ma quello che conta è il racconto di queste cose. Ancora una volta quel famoso collo di bottiglia, ancora una volta la capacità di fare uno storytelling efficace, convincere i wine lover del valore assoluto della scienza. La scienza è vista sempre in un certo modo. Allora, in fondo, c'è una frase: c'è spazio per tutti, anche per i cantastorie, purché le storie non siano favole. Questo è importante. Noi dobbiamo fare in modo che chi fa comunicazione a tutti i livelli abbia una preparazione, una cultura sufficiente per spiegare a ragion veduta come si può fare vino e una viticoltura veramente naturale, con naturalità.
Diciamo di natura, di contesto, come piace anche ad Attilio esplorare. E qual è, secondo te, la responsabilità del mondo del vino, diciamo, pre-scandali? Perché ogni paese produttore del vino ha avuto il proprio scandalo, l'Italia ha avuto quello del metanolo, c'è stato simile in Austria, eccetera. Nella narrativa che poi oggi si fa dei vini naturali e soprattutto come i produttori si presentano e si manifestano sui mercati in questa nuova veste, diciamo, da alfieri della naturalità.
Sì, in effetti noi dobbiamo veramente cambiare il modo di comunicare il vino. Da un lato perché i nostri interlocutori sono sempre più giovani, perché i vecchi ne vorranno sempre di meno. Quindi abbiamo bisogno di argomenti che sono di interesse al mondo giovanile. Non possiamo, dicevo prima, parlare di Dioniso e di Ulisse e di tutto quello che c'è dietro. Loro non sanno neppure chi sia Dioniso e Ulisse, non sanno rapportarlo con il vino. Quello che hanno imparato ad un liceo non è connesso con il vino. L'epica è una cosa diversa. Dobbiamo mettere assieme con quella parola la struttura fisica delle cose e il digitale, cioè usare sempre più il digitale come strumento. Forse la carta sarà sempre meno efficace in questo. Abbiamo tanti canali per poter fare una comunicazione importante. L'altra cosa importante però è spiegare come i vini naturali sono i figli, non di una qualcosa che viene tolta dal modo di fare. Io non metto quello, non metto quell'altro, un po' quasi una tecnica talmudiana di raccontare il vino. Se voi leggete il Talmud elenca 290 cose che non si possono fare. Ecco, noi quando raccontiamo un vino naturale diciamo quello che non c'è. Noi dobbiamo invece dire quello che c'è nel vino. Quello che c'è, perché quello che c'è è il frutto di una grande ricerca. Dice, noi abbiamo fatto quel vino consumando molto meno acqua, non consumando più fertilizzanti, non usando più diserbanti, perché si può fare questa cosa qui. Ormai gli strumenti della conoscenza e della ricerca ci consentono, solo che vanno applicati. Io dico sempre, c'è una frase che documenta un po' questo modo di fare. Abbiamo le ali per volare, ma ci mancano le gambe per camminare. I nostri agricoltori non hanno gli strumenti, non hanno a disposizione gli strumenti per fare questo. Sappiamo tutte queste cose, sono bellissime. Ma chi racconta agli agricoltori queste cose? Chi li aiuta a fare queste scelte? Perché finché le cose non diventano concrete e pratiche, non si può andare avanti. Rimaniamo sempre in un sogno vago, purtroppo negativamente utopico.
Ci stanno facendo brutti segni.
Dobbiamo scappare.
Grazie mille. C'è grazie a Tilio. Gentilissimo. Grazie. È super evocativo. Grazie ancora.
Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.